File 26, pagina 171. Il rientro a casa e il ritorno alla vita, un lungo silenzio sull'esperienza del lager. Rientrata in Italia tra l'estate e l'autunno 1945, la maggioranza di queste donne riprende a lavorare, spesso nella stessa ditta di prima, la Breda, prima di reintegrare le sue 8 operaie deportate, Maria Corneo, Ines Gerosa, Rosa Beretta, Vittoria Gargantini, Angelica Belloni, Giovanna Valtolina, Maria Fugazza, Rosa Crovi, offre loro cure mediche e un soggiorno al mare a Varazze. Lo stesso fanno diverse altre aziende per aiutare i loro lavoratori a ritrovare le forze. Altre, come Camilla Campana, si sentiranno invece doppiamente abbandonate e tradite. La prima volta all'epoca dell'arresto, quando pagano, con la loro deportazione, anche i compagni e le compagne dello sciopero. La seconda, al rientro a casa, quando vengono accolte con un gelido e sospettoso silenzio che lascia intendere che se erano finite ad Auschwitz, dove mandavano gli ebrei, dovevano aver fatto qualcosa per meritarsi quella punizione. Pensi che giudice, titolare del calzificio omonimo NDA, mandò a chiamarmi dal direttore dello stabilimento il ragionier Mondoni, che se volevo tornare a lavorare avrei potuto fare tutto quello che volevo. Io gli risposi: un piede lì non lo metterò più, anche a costo di morire di fame, e glielo dissi in faccia. Non avrei più messo piede lì neanche se mi avessero coperto d'oro. Luigina Cirini preferirà abbandonare presto Cilavegna per non sopportare il peso di quel silenzio e il giudizio della gente del paese. Per tutte fu molto difficile convivere col trauma del lager, anche se ognuna cercò di ricostruire la propria vita, chi riprendendo la sua professione, chi creando una famiglia. Cosa si sapeva negli anni del dopoguerra di queste giovani operaie finite ad Auschwitz e rientrate a casa dopo mesi di sofferenze e privazioni e un lungo itinerario di deportazione da un lager all'altro? Non furono poche coloro che raccontarono la propria esperienza e le atrocità a cui avevano assistito, ma lo fecero prevalentemente in forma privata, in un primo momento solo con i familiari, gli amici e nella stretta cerchia delle relazioni locali. Solo intorno agli anni Ottanta l'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati, ha avviato un vasto progetto di ricerca non completato, ma che ha permesso di raccogliere le voci di 260 sopravvissute dei campi. Nessuna di queste donne, vissute per più di un anno nell'inferno dei lager nazisti, scelse di affidare alla stampa i propri ricordi, ma ha limitato il racconto, per lo più a una dimensione intima e familiare. Certo, non si è trattato solo di pudore e reticenza a condividere un'esperienza così dolorosa e indicibile, condizione che accomuna quasi tutte le reduci di Auschwitz, per il timore di non essere comprese o, peggio, di essere moralmente giudicate come colpevoli. Ha influito anche la scarsa familiarità con la scrittura, determinata da una istruzione elementare. Per necessità familiari, le operaie avevano dovuto privilegiare fin da ragazzine il lavoro in fabbrica rispetto agli studi, e quando decideranno di raccontare oralmente che cosa era stata la loro vita nel lager, alcune con un impegno costante per buona parte della loro vita, lo faranno con parole semplici, scarne, spesso dure ma precise, con uno stile immediato e privo di retorica. Tutte hanno molto sofferto per l'indifferenza riservata al racconto dei sopravvissuti dei lager al loro rientro a casa, ma in particolare per un atteggiamento fortemente ostile e sospettoso, che fu invece riservato solo alle esperienze delle deportate femminili. All'esperienza dei resistenti uomini fu indubbiamente riconosciuta una maggiore considerazione. Sulle donne tornate dai lager pesava l'accusa, più o meno velata, di essersi compromesse moralmente e sessualmente col nemico, cioè di avere in qualche modo contribuito con il loro comportamento alla deportazione, un atteggiamento peraltro diffuso anche negli ambienti familiari delle sopravvissute. Loredana Bulgarelli è forse quella che l'ha espresso con maggiore intensità e sofferenza, ricordando l'ostilità del marito ogni volta che accennava ad Auschwitz e i silenzi dei suoi genitori che della sua prigionia nel lager non volevano sapere nulla. Al suo rientro a casa, la prima frase che le rivolse la mamma fu: «Ma tu sei ancora a posto?», mettendo quindi subito in dubbio la moralità della figlia. «Sono rimasta tanto male, non le dico. È arrivato mio papà, poverino, lui, e lui invece mi ha fatto una festa talmente grande, talmente, ma non che mi abbia chiesto, perché anche lui in casa mia non mi hanno mai chiesto cosa hai fatto, niente in casa mia, non sapevano niente. Io non ho mai raccontato niente a nessuno perché mi sentivo come una colpevole. Sa cosa vuol dire una colpevole? Mi sentivo perché loro pensavano che magari eri là in Germania e facevo chissà che cosa, o chissà cosa le han fatto, e allora non mi arrischiavo». Solamente due scioperanti finite ad Auschwitz hanno scelto di mettere su carta le proprie tragiche esperienze, Carla Morani e Ines Figini. In entrambi i casi, però, le loro vicende sono state date alle stampe solo in tempi recenti e non direttamente per loro iniziativa. Carla scrive di getto il suo breve diario di deportazione, appena 3 mesi dopo aver fatto ritorno a casa a Magenta, nel settembre 1945. Su un quaderno scolastico a righe dell'epoca fascista, la giovane racconta sinteticamente, con bella calligrafia e in ordine cronologico, quanto ha dovuto subire a partire dal momento in cui venne arrestata. La lettura del suo memoriale, caratterizzato dall'uso di frasi generalmente brevi e da uno stile oggettivo in cui le descrizioni delle privazioni e brutalità subite prevalgono nettamente sulla introspezione o sulla riflessione generale, trasmette l'urgenza con cui Carla sente di dover verbalizzare i suoi ricordi dolorosi. Scegliendo di incominciare il suo racconto in medias res dal giorno del suo arresto, il diario si apre come se fosse una deposizione giurata. «Io, sottoscritta Morani Carla, dichiaro di essere stata arrestata il 20 marzo 1944. Solamente nel 2009, su autorizzazione del figlio, Adriano Berra, il diario viene pubblicato da una piccola casa editrice a cura di due storici, ma il libro è stato oggetto finora di una divulgazione piuttosto limitata e non è riuscito a far conoscere al grande pubblico la storia di Carla e delle sue sfortunate compagne scioperanti finite ad Auschwitz. Nemmeno le memorie di Ines Figini, pubblicate 3 anni dopo, sono oggi particolarmente note a chi si interessa della deportazione italiana, sollecitata dalle domande di due giornalisti. Ines ripercorre a distanza di più di 50 anni la sua prigionia nel lager di Auschwitz e poi di Ravensbrück, includendo nel racconto il suo rientro a Como e gli anni più recenti in cui si è dedicata a testimoniare alle giovani generazioni l'orrore dei campi di concentramento. Le due testimonianze sono pubblicate con testi e documenti di approfondimento che aiutano a contestualizzare le due vicende. Di particolare importanza, per la rarità di queste fonti, è la riproduzione fotostatica di due lettere spedite da Ines alla sua famiglia, rispettivamente il 16 aprile 1944 da Auschwitz e il 14 novembre 1944 da Ravensbrück, nelle quali, pur con i limiti imposti dalla censura del lager, che impone peraltro di scrivere in tedesco, la giovane riesce a comunicare che è viva. Non tutti i prigionieri di Auschwitz erano autorizzati a scrivere a casa, erano esclusi ad esempio gli ebrei, i prigionieri sovietici e altre categorie di internati. Ma per le politiche italiane abbiamo almeno un'altra conferma, secondo la testimonianza di Vittoria Gargantini. Il suo racconto è anche in questo caso collettivo, noi della Breda, a sottolineare un legame di coesione. Siamo riusciti a scrivere una volta solo a casa, dato che noi della Breda eravamo ancora tutti assieme. Facciamo scrivere alla Rosella, Rosa Crovi, che è la più giovane del gruppo, abitava a Balsamo, i suoi conoscevano tutte quelle di Cinisello e potevano avvisare i familiari delle altre. La lettera iniziava così: stiamo tutte bene, rispondeteci come state. Basta solo quelle quattro parole lì. Questa lettera è stata consegnata alla Capo e lei ci ha detto che l'avrebbe fatta spedire. Abbiamo messo 3 giorni prima di consegnarla alla Capo. Un giorno per procurare la carta, un altro giorno per trovare chi di noi sapeva bene l'italiano e un altro giorno per trovare chi la scriveva con la bella scrittura. Abbiamo anche chiesto di risponderci in tedesco, perché così volevano. Quella breve comunicazione risultata faticosa da scrivere in italiano, prima ancora di trovare una compagna di altra nazionalità disposta a tradurlo in tedesco, come richiedeva la prassi dell'amministrazione del campo, affinché fosse possibile controllare e censurare i messaggi, giunge a destinazione presso l'abitazione della famiglia Crovi e qualche tempo dopo nel lager di Birkenau. La giovanissima Rosa si vede recapitare dalla capo della sua baracca una breve risposta dei genitori, che si rallegrano di saperla in vita con le altre compagne e le assicurano di aspettare con impazienza il suo rientro a casa. La storia di queste operaie, che dalle fabbriche finirono in uno dei peggiori campi di concentramento nazisti, merita di essere conosciuta, non solo per dar conto nel quadro generale delle deportazioni dall'Italia verso questo lager, del loro singolare percorso e della definizione piuttosto ampia e flessibile che il nazismo dava del prigioniero, ma anche per 2 ulteriori importanti ragioni. La prima riguarda la loro capacità di farsi testimoni della propria esperienza individuale e al contempo di quella collettiva che hanno condiviso con le altre compagne, le colleghe della fabbrica o le coetanee conosciute durante la deportazione e la prigionia, nei ricordi e nelle testimonianze, lo sguardo su di sé, sulla propria sofferenza e disperazione, è spesso declinato in senso plurale con una insistenza nella narrazione a usare il noi, inclusivo anche delle altre, o a rievocare col proprio nome le compagne, come a sottolineare la condivisione di quella tragica esperienza e l'elemento di forza, di solidarietà che tutte ne trassero per rimanere in vita. La loro natura semplice e generosa, il loro stare unite per condividere pane e botte, ha colpito molto un'altra deportata italiana, Giuliana Tedeschi, ebrea milanese di 30 anni, in croce ad Auschwitz alcune di queste operaie col Triangolo Rosso, e ne invidia lo spirito di coesione, ma anche di semplicità e fatalismo con cui sembrano affrontare il loro destino nel lager. Sentì che fra me e quelle operaie le più forti erano loro, per quell'assenza di problemi tormentosi legati alla propria personalità, e che esse avevano in sé una innata forza di difesa, e provai un desiderio enorme della loro compagnia, un senso di acquietamento a contatto della loro natura semplice e generosa. La seconda ragione che rende questo caso particolarmente significativo è legata al fatto che le nostre scioperanti, come d'altronde le altre italiane deportate ad Auschwitz dal litorale adriatico, furono in una certa misura testimoni oculari della sorte riservata ai deportati ebrei, destinati per la maggioranza assoluta a essere inviati a Birkenau per essere uccisi nelle camere a gas, pur prive di informazioni accurate e della distanza temporale necessaria per comprendere appieno il meccanismo della Shoah. Queste prigioniere compresero che se la loro condizione era di grande sofferenza, non era paragonabile al trattamento inumano inferto dalle SS del campo degli ebrei che arrivavano in massa da ogni parte d'Europa. Ecco come ha raccontato nel suo diario Carla Carlotta Morani, con la trascrizione letterale delle parole tedesche, l'arrivo massiccio di ebrei, che tuttavia non nomina mai come ebrei, dalla tarda primavera 1944. Il Lagerführer Nerone e carnefice di Auschwitz organizzò una strage memorabile. Per giorni e giorni arrivavano continuamente convogli di deportati provenienti dalla Francia, dall'Olanda, dall'Ungheria, dall'Italia, da altri campi tedeschi, e poiché i forni crematori non erano più sufficienti alla bisogna, le vittime, non appena scese dai treni che le depositavano ora direttamente a Birkenau, venivano gettate in grandi fosse appositamente scavate e bruciate vive dopo una sommaria irrorazione di nafta. Vittoria Gargantini e Ines Figini, che racconteranno del lager molti decenni dopo il loro rientro a casa, affidandone il racconto alla scrittura mediata da altri, si sono espresse probabilmente con maggiori informazioni storiche sulla Shoah, probabilmente rinvenute in altre fonti, eppure il loro ricordo resta spontaneo e poco costruito. Quando arrivavano i convogli pieni di gente all'interno del campo, davano l'ordine di Blocksperre, divieto di uscire dalla baracca. Noi però dalle finestre vedevamo quello che succedeva. C'era all'inizio un silenzio surreale e la banchina dove poi si fermava il treno si riempiva di SS, di capò. Facevano scendere i deportati e da quel momento cominciavano le urla. Chi chiamava il papà, chi la mamma. C'erano dei camion e tanti li mettevano o li sbattevano su questi camion. Un giorno delle deportate romane ci hanno chiesto dov'era il lager delle famiglie e noi abbiamo capito che le avevano ingannate e gli avevano detto che i loro familiari, vecchi e bambini, li mandavano nel lager famiglie. Queste donne a chiedere informazioni su questo lager e noi a mentirgli che non sapevamo dove fosse, perché questi vecchi e bambini li avevano già gasati e bruciati. Facevano finta di mandarli alle docce e lavarsi, li uccidevano e poi li bruciavano. Vittoria Gargantini, 23 anni, operaia della Breda. Poi una notte, nel dormiveglia, sento forte il rumore di un motore e voci femminili concitate. Ci alziamo, andiamo alle finestre e guardiamo fuori. Il campo è illuminato a giorno. Vedo ragazze che corrono disperatamente tra le baracche, cercando di fuggire. Ma le SS le prendono e le caricano su un camion. Una scena infernale. Alle altre prigioniere strappo solo poche parole. Scopro così che quelle sono ebree destinate alle camere a gas. Mi spiegano cosa avviene lì dentro e anche cosa succede dopo. Non servono altre domande. La risposta in quell'odore acre che prende alla gola e si diffonde nel campo a determinate ore del giorno e in quel filo di fumo grigio che si innalza nel cielo. Ecco la realtà. Birkenau non è solo un campo di concentramento, è un vero e proprio luogo di sterminio. Per gli ebrei è la soluzione finale, prefissata e inevitabile. Per noi, io, Ada, Valeria, le donne di Lecco, le altre del Bloc, è la sorte che ci attende se prima o poi non ce la faremo più. Siamo schiave, sfruttate oltre la nostra resistenza. Ines Figini. Ricostruire le vicende di queste scioperanti deportate ad Auschwitz rappresenta innanzitutto una necessità storiografica per leggere con maggiore finezza il quadro generale delle deportazioni italiane e la complessità delle funzioni svolte da questo complesso concentrazionario che Regina, Emma, Ines e le altre compagne siano arrivate per errore ad Auschwitz, oppure perché quella era effettivamente la loro destinazione, non cambia la lettura delle loro vicende di lavoratrici schiave in un universo infernale dove la sopravvivenza era solo una remota possibilità. Ma raccontare il percorso di questo piccolo gruppo di donne coraggiose che si fecero forza reciprocamente per rimanere in vita e tornare dalle loro famiglie, condividendo briciole di pane e botte, è anche un atto di memoria altrettanto necessario per riparare al silenzio o alla scarsa attenzione che l'Italia ha dedicato alle loro storie. Pagina 178.